detto prigionieri che erano già stati internati in altri campi, ma cominciavano a essere sovraffollati questi campi. In particolare quello di Gonars, o Gonars, non so come si pronuncia, in provincia di Udine, e quello di Monigo, in provincia di Treviso. Quindi all'inizio sono i 1400, e siamo appunto nel 42, e poi il picco massimo toccato dal campo è di oltre 3000 prigionieri. E la vita dei prigionieri è molto dura, non viene ovviamente perseguita la morte sistematica, però nel corso di questo anno e qualcosa di attività del campo muoiono circa 70 detenuti per stenti e per fame. Diciamo che le calorie massime si aggirano intorno alle 700, quindi insomma sono destinati alla fame. E durante quest'anno agisce come dire, antifascista clandestino sabotatore all'interno del campo padre Placido Cortese, che è un francescano del santo di origini istriane. C'è una lapide che lo ricorda sotto alla chiesa di Chiesa Nuova, adesso era qui ma è stata spostata. Svolge questa attività di clandestina semplicemente con documenti falsi, le campane non ci aiutano, grazie padre, però documenti falsi, cerca di proporre la grazia per molti prigionieri, insomma dall'interno del campo, insieme ai suoi conterranei istriani sloveni, cerca di rendere meno dura e di salvare la vita dei prigionieri, di salvare più gente possibile. La vita del campo termina con l'armistizio, anzi due giorni dopo l'armistizio, i prigionieri cercano di rivoltarsi e di prendere in mano le redini del campo, ma sono anticipati dai nazisti che arrivano, i 10, prendono tutti i prigionieri e li mandano in Croazia e da lì agli altri campi di concentramento. Anche padre Placido Cortese farà una brutta fine perché verrà riconosciuto nel 44, mi pare fuori dal santo, catturato e mandato a Trieste dalla Gestapo e lì torturato e ucciso, si saprà solo dopo la sua sorte. Quindi abbiamo un esempio di pulizia etnica italiana, ma allo stesso tempo un esempio di antifascismo anche di sponda cattolica. Un breve accenno all'altra caserma che non abbiamo visto da vicino, che è la caserma Piero Bonne, dedicata quindi proprio a un partigiano di Cittadella, 22enne, studente di lettere, che agisce nella brigata Garibaldi, una delle brigate Garibaldi delle Prealpi Vicentine, e porta a termine grandi colpi di mano, tra cui la liberazione di alcuni prigionieri condannati a morte, un assalto al Ministero della Marina, insomma molto valoroso, che però viene catturato una volta sceso a Padova e fucilato proprio lì davanti, infatti prende il nome da lui. Ci lascia Luigi Pierobon una lettera, una delle tante lettere dei condannati a morte per la Resistenza, però non leggiamo la sua, leggiamo la lettera di un altro partigiano, che è quella di Giacomo Ulivi, partigiano di Parma, studente di legge, 19enne, anch'egli è sfuggito varie volte alle retate e rastrellamenti fascisti, e infine catturato a Modena e fucilato. Abbiamo scelto la sua lettera, che ci leggerà Alessia, perché nonostante la giovanissima età dimostra una lucidità etico-politica incredibile, e diversamente dalle tante altre lettere della Resistenza, che pur piene di pathos, di emozione, commoventi, sono sempre molto private e dedicate a padre, mamma, figli, eccetera. La sua lettera è totalmente politica, ma una politica non astratta di nomi, comitati, bande, brigate, ma una politica morale, un forte impianto morale di rinnovamento e di sguardo al futuro. Quindi basta, mi fermo, lascio la lettura a Alessia e buon ascolto.
Cari amici, vi vorrei confessare innanzitutto che tre volte ho strappato e scritto questa lettera. L'avevo iniziata con uno sguardo in giro, con un sincero rimpianto per le rovine che ci circondano, ma nel passare da questo argomento di cui desidero parlarvi, temevo di apparire falso, di inzuccherare con un patetico preambolo una pillola propagandistica. Invece dobbiamo guardare ed esaminare insieme. Che cosa? Noi stessi. Per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali. Non voglio sembrarvi un Savonarola che richiama il flagello. Vorrei che con me conveniste quando ci sentiamo impreparati e gravati di recenti errori e pensassimo al fatto che tutto noi dobbiamo rifare. Tutto, dalle case alle ferrovie, dai porti alle centrali elettriche, dall'industria ai campi di grano. Ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi. È la premessa per tutto il resto. Mi chiederete, perché rifare noi stessi? In che senso? Ecco, per esempio, Quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi per iniziare una laboriosa e quieta vita dedicata alla famiglia e al lavoro? Benissimo, è un sentimento generale, diffuso e soddisfacente, ma credo lavorare non basterà. E nel desiderio invincibile di quiete, anche se laboriosa, è il segno dell'errore. Perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di un'opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di educazione negativa, che martellando per 20 anni da ogni lato è riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale, quello della sporcizia della politica, che mi sembra sia stato ispirato per 2 vie. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è un lavoro di specialisti, teoria e pratica concorsero a distoglierci e ad allontanarci da ogni attività politica. Comodo, eh? Lasciate fare a chi può e deve. Voi lavorate e credete, questo dicevano. E quello che facevano lo vediamo ora, che nella vita politica, se vita politica vuol dire soprattutto diretta partecipazione ai casi nostri, ci siamo stati scaraventati dagli eventi. Qui la nostra colpa, io credo. Sempre tutte le pillole ci sono state propinate, col dolce intorno, tutto è ammantato di retorica. Facciamoci forza, impariamo a sentire l'amaro. Non dobbiamo celarlo con un paravento ideale, perché nell'ombra si dilata indisturbato. È meglio metterlo alla luce del sole, confessarlo, nudo, scoperto, esposto agli sguardi. Vedrete che sarà meno prepotente. L'egoismo, dicevamo, l'interesse, ha tanta parte di quello che facciamo, tante volte si confonde con l'ideale, ma diventa dannoso, condannabile, maledetto, proprio quando è cieco, inintelligente, soprattutto quando è celato. E se ragioniamo, il nostro interesse e quello della cosa pubblica, insomma, finiscono per coincidere. Appunto per questo dobbiamo curarla direttamente, personalmente, con il nostro lavoro più delicato e importante, perché da questo dipendono tutti gli altri, le condizioni di tutti gli altri. Se non ci appassionassimo a questo, se noi non lo trattiamo a fondo, specialmente oggi, quella ripresa che speriamo, a cui tenacemente ci attacchiamo, sarà impossibile. Per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma cominciamo a guardare in noi e ad esprimere desideri. Come vorremmo vivere domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere. Ricordate, siete uomini, avete il dovere, se il vostro istinto non vi spinge ad esercitare il diritto, di badare a voi stessi, di badare a quello dei vostri figli, dei vostri cari. Avete mai pensato che nei prossimi mesi si deciderà il futuro del nostro paese, di noi stessi? Bisognerà fare molto. Provate a chiedervi un giorno quale stato, per l'idea che avete voi stessi della vera vita, vi pare ben ordinato. Per questo informatevi a giudizi obiettivi. Oggi bisogna combattere contro l'oppressore. Questo è il primo dovere per noi tutti, ma è bene prepararsi a risolvere quei problemi in modo duraturo e che eviti il risorgere di essi e di ripetersi di tutto quanto si è abbattuto su di noi. Termino questa lunga lettera, un po' confusa, lo so, ma spontanea, scusandomi e augurandoci buon lavoro. Giacomo Olivi.
Bene, adesso il nostro giro prosegue sempre verso appunto la zona ovest, che è la zona di appunto protagonista di numerosi episodi tra rastrellamenti, eccidi e azioni partigiane. Qui agisce un distaccamento, diciamo, della settima brigata Pusonera. E quindi la prossima tappa è via Sette Martiri, un nome non casuale, nella strada che collega Prentella di sopra e Prentella di sotto. Proseguiamo verso sinistra. Seguite sempre il carretto nel dubbio.
E la bandiera rossa.